L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona serata a tutti quanti per chi mi ascolta, chi ci ascolta quest'oggi in diretta, quest'oggi venerdì 3 febbraio 1989. Una buona mattinata per chi mi ascolterà, ci ascolterà in differita mercoledì prossimo, mercoledì 8 febbraio 1989. Ci prepariamo un attimo, eccolo qua, adesso do il microfono anche a Paolo. Paolo!
Un saluto anche da parte di Paolo Gianfaldoni, che si scusa della scorsa settimana che non era presente a questa trasmissione. E...
sì, sì, e chi, qual è questo punto?
A questo punto direi che è stata la trasmissione, l'ho sentita da lontano perché ero fuori Pisa, mi è piaciuta, sia come l'hai condotta te, sia per l'intervento che di piazza, del mercato con l'amico Sauro Bufalini che ha ripreso il discorso di qualche settimana fa, e a questo punto diciamo che ha sviluppato un argomento che si potrebbe ancora più ampliare, ma limitiamoci e ringraziamo gentilmente sia Bufalini e l'altro suo collega, quel commerciante che è intervenuto, perché in effetti ha dato un contributo notevole a prendere notizie che altrimenti sarebbe difficile
recuperarsi. Grignaffini Brenno, che saluto anche sì. Io per, in quanto
saluto anche da parte mia,
certo, in quanto apparente
ringraziamento
padre anche del nostro carissimo amico chiamato Willy. Dunque bene, quest'oggi siamo arrivati, salutiamo
scusa,
Roberto,
voglio dire proprio questo l'effetto della nostra trasmissione, quello di poter trarre dal libro e ampliare l'argomento per sapere di più, e mi sembra che l'abbia incentrato proprio sia Bufalini che l'altro signor Brenno.
Ah, ecco, dunque, tra l'altro mi stanno dicendo dietro le mie spalle a proposito di... no, non ha niente a che fare con la storia, ma dobbiamo fare un compleanno, un auguri di buon compleanno a Mica, a Mica, di cui oggi è il suo... non so che... quanti anni, Roberto? Quanti anni compie?
121.
121. Salutiamo anche Roberto che è qui dietro le mie spalle, quindi facciamo un pochino un attimo... apriamo un pochino anche il programma anche alle altre persone che girano qui in studio, certo. Che poi fra altre cose Radio Incontro è un emittente che è basata molto
anche da parte mia vivissimi auguri
a Mica, nonché Domenica Martino. Radio Incontro è un club, che effetto è, ecco, non ti ho mai chiesto Paolo che effetto di fare Radio Incontro, perché dovete sapere che Paolo Gianfaldoni praticamente è
un ospite,
cioè è ormai da 2 anni che è ospite nei nostri studi, pur non essendo iscritto alla radio, sei con un piede di fuori e un piede di dentro, no? Come si userebbe.
È una posizione che mi sta bene, quindi non ho problemi.
Però che effetto ti fa Radio Incontro?
Diciamo,
senza tanti complimenti, vorrei che tu dessi i lati positivi, i lati anche negativi se ce ne sono.
Gli effetti di oggi sono gli effetti della prima volta. Un ambiente molto giovane dove l'amicizia mi sembra talmente evidente e quindi alla quale volentieri partecipo, dove naturalmente gli argomenti che vengono trattati sono quelli del giorno, problemi, le persone che frequentano sono tutte persone di un certo riguardo,
sì.
E quindi che hanno voglia di fare e di entrare in quei meandri della vita sapendo e informandosi sempre più.
Certo, c'è da dire una cosa.
La musica è quella che regna in questa radio, in questa stazione.
Diciamo che è fra le tante, diciamo, radio ora diciamo è da un po' di tempo ormai, sì, che è nata una certa responsabilità, una redazione giornalistica di Radio Incontro che si fa avanti anche sotto altri aspetti.
Tempi, in effetti si è potuto constatare anche questa evoluzione. Prima di tutto c'è da dire un ringraziamento vivo all'ingegnere Maffei che conduce questa emittente, perché la sua capacità, la sua volontà è tale che cerca sempre di sviluppare, e nello stesso tempo a tutti i collaboratori che qui sempre presenti per far sì che...
Però a quello che ho capito bene non ti va, non ti va, no, a quello che ho capito bene non mi fare complimenti che poi sennò,
no, no, è sempre presente
Paolo.
No, dicevo solo via, che te via, sei uno, un pilastro di questo.
No, ma ecco, io te mi devi rispondere alla domanda che ti ho fatto. Sì. Però mi sa che forse non ti va troppo giù che ci sia abbastanza musica leggera, musica... Preferiresti, diciamo, che ci fosse più cultura, o no?
No, io apprezzo moltissimo questi mutamenti che sono avvenuti nel giro di pochi mesi. In effetti la radio, per essere più interessante, deve accettare, accogliere più argomenti, più spazio a determinate trasmissioni.
Ma infatti anche il Lungo Respiro vuole prefiggersi questo.
In effetti la trasmissione Lungo Respiro deve aver dato spunto ad altri scopi, ad altre finalità. Diciamo. Per cui oggi il Radio Incontro è un emittente che si interessa di molte cose, tiene da vicino molti problemi cittadini, sempre presente quando ci sono manifestazioni di grossa portata, come Giulio Pisano è sempre lì per riportare notizie, se ci sono manifestazioni durante l'anno sportive o
certo,
artistiche,
certo.
So bene, direttamente interessato, che è lì. Ultimamente, mi sembra di recente, c'è stata anche la conduzione in diretta del Carnevale a Viareggio.
Certo. Paolo, abbiamo pochissimo tempo, abbiamo capito che vuoi fare complimenti.
Mi compiaccio e i miei complimenti a tutti che voi per quello che fate intorno a questa vita.
Ecco, io mi riallaccio questo tuo discorso per dirti, ti hanno mai fregato una bicicletta?
Ma non so se è allusiva la domanda.
Non hanno...
È allusiva, perché in realtà io ho riportato un argomento sul mio libro e quando scrissi questo... Credevo in effetti di essermi allontanato da questo problema che fino a ieri era impellente, si avvertiva con frequenza. E quindi l'ho portato come fosse un fatto di cronaca, di
passato.
E invece, purtroppo, nel giro di un mese scorso mi sono trovato direttamente interessato al furto della bicicletta. E quindi niente c'è stato per poterla recuperare. Di conseguenza anche io sono stato un danneggiato di questi ladri di biciclette.
Dunque, allora fra poco andremo a sentire un attimo come si comporterebbe, come si è comportato, anzi addirittura oseremo dire, il signor Angelo Donati, che salutiamo, che è un bravo ex appuntato del corpo dei vigili urbani che abbiamo intervistato qualche istante fa, che ci parlerà anche, non soltanto, pensa un po' Paolo, non ci parlerà soltanto del ladro di biciclette fine a se stesso, ma ci parlerà in un altro suo intervento di quello che riguarda il traffico, la struttura, diciamo, del traffico, del traffico della città di Pisa nel 1945 e addirittura l'organizzazione dei vigili urbani di prima, del 1920-25, come erano fatti. Questa è una sorpresa che ti voglio fare quest'oggi a te, Paolo, perché ne ho approfittato della presenza di questo bravo amico per approfondire anche quest'altro argomento. Quindi parleremo di biciclette e anche di traffico.
Perché
va bene?
Il corpo dei vigili urbani è sempre stato impegnato in questi problemi di fondo della città.
Paolo, brano musicale, se no non abbiamo poco tempo, poi dopo ci manca dopo. Paolo. Prego. E che brano musicale avremmo scelto, Paolo, se non questo qua? Odoardo Spadaro, con la sua In bicicletta.
avuto non ce l'ho. Allor cosa fo? Con la mia ninetta in bicicletta me ne vo.
Via dalla città, che felicità. Soli soli insieme il paradiso si può toccare.
Oh, com'è bello passeggiare, oh mia ninetta, in bicicletta,
in bicicletta.
La ruota gira dolcemente senza fretta, sei mia diletta,
sei il mio tesoro.
Fa il campanello mentre fischi un ritornello che accompagna i nostri cuori. Oh, com'è bello passeggiare in bicicletta,
in bicicletta,
mio dolce amore. Ma la luna fa e dobbiamo tornare, nella tua casetta c'è chi aspetta in ansietà.
Se la mamma un dì ci dirà di sì,
noi andremo in netta in bicicletta dal podestà. Oh, com'è bello passeggiare, oh mia ninetta, in bicicletta,
in bicicletta.
La ruota gira dolcemente senza fretta, sei mia diletta,
sei il mio tesoro.
Fa il campanello mentre fischio un ritornello che accompagna i nostri cuori. Mentre fischio un ritornello che accompagna i nostri cuori. In bicicletta, mio dolce amore.
Andiamo a leggere dal lungo respiro di Paolo Gianfaldoni l'articolo Il ladro di biciclette. In certi periodi, riferiti agli anni 40, non passava giorno che la cronaca cittadina non si occupasse di furti di biciclette che avvenivano in città in luoghi diversi, compiuti ad opera di persone esperte. Ebbene, tra questi lestofanti traguardo era il più popolare, data la vecchia esperienza. Non esisteva chiusura di bicicletta che resistesse alle sue mani. Per questo motivo teneva sempre in tasca arnesi utili per qualsiasi operazione. Tuttavia capitava spesso che fosse preso in flagranza. Allora gli agenti che lo fermavano in stato di arresto chiedeva di salutare la moglie, desiderio che non gli veniva concesso, così doveva avviarsi verso il carcere senza avere chiesto ancora una volta perdono. Ma la moglie, che gestiva un piccolo negozio di verdura, appresa la notizia, non drammatizzava mai, anzi continuava a lavorare indisturbata e con apparente indifferenza. Insomma, Traguardo passava più il tempo in prigione che fuori nel contesto sociale. Se poi si trovava in libertà, allora gli piaceva vestire bene, senza peraltro abbandonare mai il suo berretto che scendeva obliquamente sulla fronte, quasi a nascondersi dallo sguardo altrui. Quindi camminava stancamente, parlava poco e sottovoce. In vita sua aveva fatto sempre poco, semmai il vagabondo in alternativa alla sua professione abituale. Bastava che fosse visto soltanto in circolazione per mettere in allarme la gente che aveva la bicicletta in sosta. Naturalmente svolgeva quel lavoro servendosi dell'appoggio di certi ricettatori che sarebbero divenuti poi suoi compagni di cella. Eppure, quando lasciava la prigione, alla moglie che allora gli era andata incontro, rinnovava il proposito di non ricadere più nello stesso errore. Ma per la strada, se lo sguardo per caso cadeva su una bicicletta in sosta, per istinto avrebbe passato volentieri il suo fagotto nelle mani della moglie per correre furtivamente in sella.
Bene, e per l'argomento di quest'oggi, che è il ladro di biciclette, siamo in compagnia del signor Donati Angiolo, dal 1945 appuntato del Corpo dei Vigili Urbani di Pisa. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Dunque, senta, con lei andremo a parlare di tante cose, soprattutto anche dell'organizzazione del traffico, no? Ed è una cosa che in effetti ci stuzzica la curiosità di tutti quanti, ecco, anche perché è importante. Io penso che sia molto, una cosa molto simpatica andare a parlare di questo argomento. Ma prima ancora, visto che oggi trattiamo del ladro di biciclette, vorrei chiederle di parlarci un attimo di questo tipo di furto, di questa persona. Esisteva veramente il ladro di biciclette nel dopoguerra?
Sì, era un furto assai frequente, dove i ladri sottraevano biciclette, quelli specialisti sottraevano biciclette per rivendere, tranne un certo guadagno, perché era il veicolo, l'unico veicolo in possesso della cittadinanza a quell'epoca. Non esistevano motorini, motocicli neanche, non parliamo poi di auto, perché erano di là a venire, no? Queste auto. E allora la bicicletta era l'unico mezzo di locomozione, e questi ladri, quelli che erano i più abili, le sottraevano rivendendole anche lontane da Pisa. Non solo non le rivendevano sul posto, ma le rivendevano in luoghi un po' distanti dalla città, anche nelle immediate periferie, a Cascina, eccetera, per poche lire, facendo modesti guadagni, naturalmente.
Ecco, quindi ogni, diciamo, in una famiglia quante biciclette ci potevano essere?
Ben poche, una. Due, se era una famiglia benestante, si riteneva una famiglia con possibilità economiche, perché anche in casa mia eravamo in quattro, ma esisteva una sola bicicletta a quell'epoca. Quando poi io mi sposai e diventai, insomma, andai a far parte del Corpo dei Vigili Urbani, riuscii a comprarmene una dopo mesi e mesi di lavoro, usata, e pagai, mi ricordo benissimo, 10.000 lire. Ed era già una spesa notevolissima per le mie possibilità. Comunque i ladri esistevano allora, come non sono, quali però non sono mai scomparsi, i ladri di biciclette, anche oggi se si rubano altri veicoli. E le biciclette venivano rivendute a prezzi insignificanti rispetto a prezzi di mercato, però a quello che veniva sottratta la bicicletta era un danno enorme, era un, insomma, una calamità, ecco, era un.
C'è stato cosa. Anche, se non sbaglio, nel grande film, nel grande De Sica, la ladra di bicicletta, giusto appunto, che significava qualcosa.
Senz'altro, e fu fatto quel film proprio per dare risalto a quella che era la vita reale, la situazione reale italiana di quell'epoca. Era un film realista e che è stata una fotografia della situazione italiana di quegli anni laggiù. Io credo che De Sica abbia fatto proprio un grande film con quel film, perché è stata la fotografia della situazione italiana.
Ecco, qual è stato il periodo maggiore di furti di biciclette? E poi c'era, ecco, a questo punto, cioè, era proprio nel dopoguerra oppure è sempre stato un vizio comune?
Ma è veramente anche anteguerra, ma la necessità maggiore è stata e durante la guerra e anche immediatamente dopo, perché erano scomparsi quasi tutti i veicoli, non venivano prodotte biciclette, soprattutto mancava le gomme, per gommare una bicicletta era un problema, e allora quando vedevano una bicicletta gommata in maniera decente, il ladro faceva di tutto, cioè lo specialista del furto di biciclette, portarla via, perché quella valeva abbastanza.
In che senso c'è la gomma? Nel senso,
No, è nel senso che durante la guerra e immediatamente dopo, non producendo pneumatici, e l'industria, non c'era più un'industria di pneumatici, nei cerchioni delle biciclette ci venivano messe di tutto, fuorché gomme pneumatiche, cioè cavi elettrici, grossi cavi elettrici o altri cavi di gomma legati con fili di ferro, spaghi, eccetera. Ma pneumatici erano una cosa introvabile fino al, diciamo, al 46, 47, 48. Poi cominciarono a produrre, anche se di qualità scadente, gomme per biciclette, poi piano piano, lentamente, con gli anni a venire. Io stesso nel 40 o 41, qui in città avevo una bicicletta discreta, buona, io allora avevo 19 anni, e lasciai un attimo per prendere del sale a una tabaccheria qui nella zona di Piazza Guerrazzi. Appena venni fuori la mia bicicletta
non c'era più.
Sul momento credevo che fosse stato uno scherzo di amici ragazzi della zona, invece questa bicicletta era stata presa da un abile ladruncolo di biciclette, e ci restai tanto male. Poi a casa ebbe anche qualche scapaccione da mio padre, perché mi disse che ero stato poco attento e meritavo una lezione. Infatti non me l'hanno più rubato.
Volavano le scapaccioni a quel tempo.
Sì, sì, le correzioni manuali erano all'ordine del giorno, no? Non pesanti, non gravi, però allora il genitore usava lo scapaccione, le scuraccioni, anche maschi, femmine, senza guardare e senza appellarsi ai diritti del minore, del bambino, come si usa oggi. Però erano abbastanza efficaci, perché ottenevano l'effetto voluto.
Almeno... Ecco, senta, e ora parlando ancora sempre del ladro di biciclette, c'è la collaborazione nel denunciare alla forza pubblica l'eventuale ladro, oppure ognuno si teneva per conto suo l'aver visto eventualmente qualcuno che avesse rubato?
No, e venivano denunciate quasi sempre o carabinieri o alla questura, perché le biciclette allora, non so se succede anche oggi, avevano un numero di matricola. Allora si denunciava colore, marca e il numero di matricola, avevano impresso a fuoco un numero di matricola
ben visibile.
Sì, sì, molto ben visibile, e naturalmente i ladri, qualcuno lo limava e allora non era più riconoscibile, però spesso si ritrovavano attraverso il numero di matricola. Uno crede di aver riconosciuto la sua bicicletta in mano a una terza persona, avvertiva carabinieri, andavano e controllavano se aveva fatto regolare denuncia, perché se non l'aveva denunciata non aveva alcun diritto.
E ecco, qui diceva i discorsi di porta via al vento e le biciclette di Vornesi. Prova a spiegare se ha un senso questa.
Ma è un vecchio detto che è sempre esistito, io l'ho sempre sentito, cioè, ma non solo i livornesi, anche i pisani, i fiorentini, i napoletani, i milanesi, insomma, è un vecchio detto al quale non credo si possa dar troppo credito, ritenendo che i livornesi siano di mano lesta più dei pisani o più di un altro popolo.
Ognuno aveva i suoi ladri.
Diciamo. Sì, sì, ognuno aveva i suoi ladri, i suoi specialisti, e non c'era uno che rubava di più, uno che rubava di meno, ognuno aveva i suoi.
Bene, ci ascoltiamo un brano musicale e ci risentiamo subito dopo.
Il mondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'ha levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Restai a un vecchio amico 100 lire, e non vi dico quanto affetto mi dimostrò.
adesso un pezzo grosso e io sono ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. 11 siamo amati, ora i tempi sono cambiati, la mia donna stanca di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna e mi inganna con due o tre. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo, non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo ognor com'è.
Ecco, sempre, ripeto ancora, in compagnia dell'appuntato Angelo Donati, del Corpo dei Vigili Urbani di Pisa. Tra l'altro fa un po' effetto parlare con una persona di tanto tempo, di un po' di tempo fa, se non sbaglio.
Purtroppo il vecchio e l'anziano sa molte cose che il giovane o le ha lette o gliele hanno raccontate, ma delle quali non è stato protagonista. E quando siamo protagonisti di cose, di ricordi di 50 anni fa, vuol dire che siamo vecchi, o perlomeno abbastanza anziani, capito?
Vabbè, l'importante però è, ecco, essere anche saggi, perché penso che si abbia più bisogno anche il giovane di persone che sappiano parlare anche come lei. Senta, dunque, si parla di vigili, quindi urbani, fa un po' un effetto parlare di vigili urbani nel 45, come erano i vigili urbani, com'era la struttura, ecco, cioè, mi stava parlando che addirittura c'era una differenza fra il vigile urbano prima e dopo la guerra, ecco, ci può un attimo riassumere qualcosa a proposito dell'organizzazione dei vigili urbani prima e dopo la guerra e anche nel periodo che lei ha vissuto?
Ma io sono entrato con concorso nell'agosto 45 e trovai un corpo di vigili urbani allo sfascio, nel senso che i vigili urbani a quell'ora mancavano di tutto, e sia di divise, di armamento, non esisteva un traffico vero e proprio come lo si intende oggi, però i bisogni della popolazione erano infiniti, perché quando entro io tutti i giorni i vigili urbani dovevano presenziare a code di persone che andava a prendere gli alimenti con tessera, generi alimentari che mancavano, code a tutti i negozi, di qualunque, panetterie, macellerie, eccetera. Sì. E ognuno aveva una razione assegnata, però succedevano sempre bisticci e zuffe, a volte anche violenti. Allora ci volevano due o tre vigili quasi ad ogni negozio dove si spacciavano questi alimenti con tessera. Poi c'erano tanti altri servizi da espletare e a cui far fronte. Certo, non quelli di viabilità, perché all'infuori di poche biciclette non c'era altro.
Ecco, mi stava parlando che prima ancora della guerra, facciamo un piccolo accenno a prima ancora della guerra, che il vigile urbano addirittura prima faceva anche da vigile del fuoco, cioè proprio spegneva il fuoco, o addirittura era lui stesso il vigile del fuoco, perché i vigili del fuoco non esistevano.
Sì, effettivamente io ho trovato degli anziani, i più anziani del corpo dei vigili urbani, come il brigadiere Parri, tanto per ricordare un nome, i quali erano entrati, sì, come vigili urbani in un secondo tempo, però prima erano anche vigili del fuoco, che dovevano fare? Accorrere a spegnere un incendio quando succedeva, sempre nella città naturale, non lontano, non nelle periferie. E poi nel periodo che non c'erano incendi dovevano fare i vigili urbani, facevano i vigili urbani e i vigili del fuoco, ma non solo lui, tutti quelli della sua epoca, di quest'uomo.
Di che anni?
Beh, io il 45, io penso no, 25... 20, 25, anche fino al 1930, io ho sentito parlare che il corpo dei vigili urbani era corpo dei vigili del fuoco e urbani allo stesso tempo, e si dividevano i compiti, cioè facevano un po' l'uno e un po' l'altro a seconda delle necessità, anche perché non c'erano automezzi, autopompe, non c'era nulla, e quindi dovevano correre quando avvenivano incendi portandosi dietro una specie di carretta con pompa, e dovevano prendere l'acqua dalla tubatura dell'acquedotto quando e se c'erano. Comunque dovevano soccorrere la popolazione come vigili del fuoco e poi come vigili urbani.
Figura strana, vero? Dunque, ora parliamo un attimo degli altri compiti del vigile urbano del dopoguerra, e fra esso anche quello della viabilità. Cioè, è difficile, bisognerebbe forse che ci mettessimo qui a tavolino io e lei facendo una piccola mappa, cioè avendo una cartina di Pisa, perché sarebbe troppo bello riuscire che lei ci aiutasse un attimo a descriverci un attimo qual era l'immagine di Pisa del dopoguerra, ma non soltanto quella che è ricorrente molto spesso, cioè quella delle rovine, ecco, della città, ma anche a livello di viabilità. Cioè, per esempio, Corso Italia, ci passavano le macchine, ci passavano le biciclette, in che senso era? Oppure Lungarno, che sensi erano i Lungarni a quel tempo? Ecco, se può un attimo darci una piccola idea di questo. E poi un'altra cosa, vorrei sapere un attimo quante macchine c'erano a quel tempo e quante biciclette, cioè nel 45.
Dunque, una viabilità vera e propria come la conosciamo oggi non esisteva, anche perché mancavano i ponti e veicoli non ne esistevano, all'infuori delle solite biciclette, qualche carretta trainata a mano e cavalli, muli con carri a traino animale che portavano merci, perché non esistevano, quando io sono entrato non esistevano autocarri, autofurgoni, niente, esistevano solo veicoli a trazione animale e velocipedi, non esisteva altro. Le strade erano aperte a traffico in qualunque senso, non esisteva un senso unico, un divieto di sosta o di svolta, niente, non esisteva niente, perché non c'era necessità di porre questi divieti. E le prime auto, le primissime auto, io mi ricordo di averle viste di privati, a parte i veicoli militari, allora c'erano veicoli americani, e i primi veicoli privati io li ho visti dopo un anno, anche un anno e mezzo. Fino al 1946 le prime auto private, vecchie auto, risistemate, riadattate, in circolazione, ma si potevano contare sulle dita di una mano. Io ero grande amico e anche paziente di un dottor Pisaninello, che abitava al Ponte Solferino e che la sua auto era targata 6002, ma io parlo del
6002 Pisa o sì?
Sì. Sì, sì, 6002 Pisa, no. E mi ricordo benissimo che eravamo nel 1947, ecco, lui era una vecchia Topolino dell'anteguerra, l'aveva trovata non so dove, l'aveva fatta risistemata e lui andava dai pazienti, era 6002, però ricordo anche di aver visto delle motociclette con Saideca e Guzzi e Gilera, e con targhe di sotto i 1000, 720 mi ricordo, una 418 che passava sempre, faceva un gran polverone anche perché mancavano tratti di asfalto in città, camminava, sì sì, dunque pochi veicoli. Poi l'industria piano piano cominciò a, ma passarono degli anni, dal 45 andammo fino al 50 prima di avere le prime auto nuove.
Ho capito. A proposito di targhe, cioè erano targa unica motociclette e macchine, e poi un'altra ancora. Pisa era scritta per intero nelle targhe o era scritto PI?
PI come lo è oggi, però le motociclette avevano un'immatricolazione e le auto avevano un'altra immatricolazione, come è adesso, sì sì, uguale uguale.
Ecco, e parlando a proposito anche di altre cose, tipo ad esempio l'autoparco del comune, cioè l'attrezzatura di cui disponevate. Cioè,
noi vicini urbani abbiamo avuto per prima il primo veicolo a motore che noi abbiamo avuto a disposizione nostra era una motocicletta Gilera con Saideca, condotta da vigile urbano Biagini. E questo è stato il nostro primo motociclista. Poi da lì venne fuori una vecchia auto molto vecchia, risistemata, che ce la dettero dopo questa motocicletta, e quello fu il secondo veicolo, era una Balilla. Anche il comune, per i servizi del sindaco, dell'assessore, quando io sono entrato, sempre a quell'epoca di cui facevamo riferimento, del 45, il comune non era nella sede dove si trova ora e dove c'era anche, siccome era danneggiato, mancavano parte del tetto, alcuni soffitti erano crollati, e allora i vari uffici comunali erano decentrati, parte erano in via Sant'Anna, parte in piazza dei Cavalieri dove ora è la mensa, parte in via dei Martiri, sempre dietro, cioè nella zona lì della scuola normale, però non esistevano veicoli, no, cioè automezzi come si intendono oggi. Anche il sindaco o assessori andavano a prendere posto per i loro uffici, per quel che dovevano espletare, e andavano o a piedi o in bicicletta, non c'era. Poi dopo 3-4 anni cominciarono a venire i primi veicoli, le prime auto, le prime motociclette, e lentamente si formò un autoparco che piano piano, nel giro di 6-7 anni, cominciò ad avere una certa consistenza, e tutto si mise poi al passo, e oggi non si contano più gli automezzi, i motomezzi che ha il comune, perché ha un autoparco a Porta Lucca che non finisce più.
Ecco, dunque, abbiamo pochissimi minuti prima del termine, e vorrei un attimo un piccolissimo accenno sui ponti. Quanti erano?
Beh, per primo una passerella, solo transito pedonale o velocipede condotto a mano, che andava davanti da dove è ora la sede dei vigili urbani, praticamente da via Vicolo del Moro, da via del Moro andava all'altezza quasi di Piazza della Berlina, cioè sfociava all'altezza di Piazza della Berlina. Era un ponte di legno solido, ma solo per pedoni. Poi venne fuori un altro ponte, abbastanza un ponte Bailey, cioè fatto con strutture metalliche, qua, e che sfociava, andava di fronte a Piazza Carrara. E lì potevano anche i ciclisti montare sopra. E poi c'erano delle rampe d'accesso che con un po' di sforzo potevano salirvi sopra anche carretti che portavano la verdura al mercato. Allora venivano con i carretti trainati a mano.
E poi ce n'era un altro, perché abbiamo pochissimo tempo, c'era un altro che era un po' curioso, cioè c'erano due vigili da una parte, un vigile da una parte e un vigile dall'altra. Qual era?
Esattamente, il ponte della Fortezza, dove ora prima è nato come un ponte abbastanza valido per il transito dei veicoli a trazione animale, e siccome non si scambiavano e i vigili urbani stavano uno da una parte e uno dall'altra, si lasciavano passare 5-6 veicoli da una parte e poi i 5-6 veicoli dall'altra, tutti i veicoli a trazione animale, cioè carri, carriole, pianali con veicoli a trazione animale, ecco tutto.
Senta, e poi abbiamo, ecco, un minuto solo. Vorrei che lei ci dicesse un attimo la sua impressione del traffico attualmente. Erano bello a quei tempi, con questo terminiamo l'intervista. Bello a quei tempi o migliore adesso?
No, bello a quei tempi, perché io il traffico di oggi, anche se ci vivo in mezzo, anche se io sono uno di quelli che vanno a intasare, a inquinare, anche io faccio parte di così, per me il traffico di quei tempi era molto meglio di oggi.
Ecco, c'è qualcosa che Pisa potrebbe fare per il futuro, per il suo futuro? Qualche consiglio che vorrebbe dare lei?
Questo è un compito che spetta all'amministratore, tanto gli amministratori sono là per questo e dovrebbero, in teoria, dovrebbero risolvere questi problemi, che però vedo tardano, o perché non possono, o perché ci sono motivi che io non conosco e non sono in condizioni di dargli dei consigli a questa gente.
Vuol salutare qualche persona, in particolare i suoi vecchi amici della vecchia guardia dei vigili urbani? Ce n'è ancora qualcuno che si ricorda in particolare?
Io sono entrato insieme a un carissimo amico e collega, Macchia Curzio, e poi anche a Vannozzi e tutta questa, cioè Nocchi, famoso Nocchi, che tutti conoscono, e tutto qua.
Ok, la ringraziamo, signor Angelo Donati, appuntato nel corpo dei vigili urbani da lontano 1945 fino a che anno?
Fino al 78.
Ecco, ok, benissimo, tante mille grazie, e mi raccomando, ascolti il nostro programma.
Senz'altro.
alcune impressioni di Paolo Gianfaldoni.
Un ringraziamento vivissimo alla puntata Donati, perché in realtà si è fatta in retrospettiva una carrellata di notizie utili. Abbiamo insieme, siamo tornati indietro nel tempo e abbiamo cercato veramente di mettere a fuoco quelli che erano i punti salienti del momento. A buona ragione condivido quanto ha detto in determinati argomenti.
Ma l'ultimo punto, quello in cui si parla del traffico cittadino. Paolo Gianfaldone è contento della... Devi rispondere un sì o no, non ci sono mezzi termini. Sei contento del traffico come è attualmente?
Non lo posso accettare io il traffico nella situazione in cui si trova.
E ti ricordi Pisa vecchia con malinconia?
No, diciamo che oggi si vivono altri tempi. Il traffico in un certo qual modo siamo costretti a subirlo. Siamo noi stessi in prima persona legati, però se si trovasse tutti insieme una formula per poterci stare più lontani, semmai dal centro, io condividerei in pieno questa ipotesi.
Ecco, quindi non vivere di malinconie, perché siamo figli di una nuova era, però figli di una nuova era, però bisogna anche essere intelligenti,
certo.
E scusa, se a questo punto qui io vorrei accennare una cosa. Da persone come il signor Donati, con cui ho parlato proprio oggi pomeriggio, c'è da apprendere una cosa molto importante, che è la saggezza. Cioè, la saggezza delle persone più in là con l'età ci deve insegnare un attimo a prendere delle dovute precauzioni per il futuro, perché quello che noi chiamiamo progresso, in questi ultimi tempi si parla molto di smog, ci può portare verso conseguenze veramente molto molto gravi. Quindi c'è poco da prendere in giro il passato, stiamo attenti al nostro futuro.
Certo, tutto sta di trovarci d'accordo, noi cittadini, per poter trovare una formula che vada bene per tutti.
Certo, no, ho voluto sottolineare questa parte qui proprio per dare un maggior sostanza al lungo respiro. Vorrei che venisse preso come un libro, come un, diciamo, un qualcosa da leggere, da cui stare attento, perché sto parlando di traffico, ma parlo proprio di programma, anche il programma che stiamo facendo noi, proprio di prendere spunto da quello che altre persone ci sanno raccontare con la loro esperienza per sapere essere saggi per il futuro. Ecco. Da parte di Mauro Bertocchini un ciao ciao a tutti quanti.
Anche da parte di Paolo Gianfaldoni, arrivederci alla prossima settimana.
Vi lasciamo in compagnia di un brano, Paolo, che racchiude il ladro di biciclette, l'atmosfera del ladro di biciclette. Era tanto che volevo passarla, si chiama Vecchio Frac, lui è Domenico Momodugno. Ciao Paolo.
Buonasera.
Una buonasera anche all'amico Angelo che ci sta ascoltando.
Scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio fra. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, di chi sarà quel vecchio frac. Bonne nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
è giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Di chi sarà? Di chi sarà quel vecchio frate? Addio, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, primo ed ultimo suo amore.